reali, però ancora sopravviviamo. Vabbè, senti, allora, volevamo chiederti un po' di cose che riguardano l'attualità, ovvero è uscito da poco la notizia di questo algoritmo, il Covindex, che dovrebbe essere più efficace nel calcolare l'indice dei contagi tradizionalmente calcolato dall'RT. Volevamo chiederti intanto se ti andava di spiegare molto brevemente come funziona l'RT, cosa questo Covindex di diverso e del perché si tengono in considerazione per ora, cioè finora si è tenuto in considerazione soltanto un algoritmo per calcolare questa cosa, adesso sembra che ci sia un potenziale sostituto, però cioè, di algoritmi immagino che ne siano usciti tanti, no? Cioè se ne siano proposti tanti, e quindi anche chiederti il perché ci sia un po' questo monopolio dell'algoritmo.
Certo, cercherò di essere il più sintetico e più chiaro possibile nonostante la complessità. Allora, l'indice RT, tanto famoso, è una cosa che il suo messaggio è quanto si sta espandendo o contraendo il contagio, ovvero un RT uguale a 1 vuol dire che ogni persona contagiata contagia un'altra persona e quindi vuol dire che la situazione rimane stabile. Un RT di 0,5 vuol dire che due persone in media ne contagiano un'altra e quindi man mano il contagio va a scendere. E infine invece un RT ad esempio di 2 vuol dire che una persona ne contagia due. E quindi considerato bisogna mettere dentro questa ricetta anche però il tempo. Ovvero quanto tempo ci vuole perché questa persona ne contagi due? Questo dipende dalla malattia, perché uno si ammala, diventa contagioso e poi guarisce. Quindi tutti i calcoli di RT devono considerare non semplicemente il numero di persone che si vengono contagiate mano a mano, ma devono anche considerare questo tempo di attività del contagiato che può contagiare un'altra persona. E ci sono molti modi di farlo, ed è questo il motivo per cui ci sono molti algoritmi. Ad esempio, per calcolare proprio l'RT esistono almeno 4 metodi che danno risultati anche un pochino diversi, non tanto, tipo del 10-20%, che effettivamente fanno ipotesi diverse, ovvero i tempi di contagio diversi, numero di contatti diversi e così via. Però l'RT invece che viene usato dall'Istituto di Sanità per decidere le zone rosse non si calcola semplicemente in base ai tamponi positivi, ma si calcola in base ai soli sintomatici. Perché? Perché l'Istituto di Sanità dice: io per sapere bene questo tempo di contagio tra una persona e l'altra bisogna di sapere quando la persona si è contagiata. E quindi io guardo semplicemente il tampone positivo, il tampone magari gli hanno fatto 9 giorni dopo, o in una certa regione gli hanno fatto 2 giorni dopo, e quindi non ci capisco più niente. Quindi cosa ha fatto l'Istituto Superiore adesso? Io considero solamente i contagiati che mostrano sintomi, perché la data di inizio sintomi io lo posso sapere, e così sono più sincronizzato. Qual è il problema? È che usando la data di inizio sintomi ci vuole molto più tempo perché i dati delle persone sintomatiche con l'inizio dei sintomi siano stabili e possano essere utilizzati con questo calcolo. Infatti si legge spesso sui giornali che l'effetto delle zone entra in vigore sempre 1-2 settimane troppo tardi, perché ci vuole tempo per gli SS per elaborare questo dato e dire: ah, guarda che 2 settimane fa avevi un RT di 2, quindi è ora di richiudere. Allora, questo ritardo ovviamente crea un sacco di problemi, perché sappiamo, se una cosa abbiamo capito, è che se devi fare delle misure devi fare in maniera tempestiva, altrimenti il contagio continua a espandersi. E allora hanno provato a cercare di capire se possono avere le stesse informazioni con la stessa precisione dell'Istituto di Sanità, ma usando i dati dei tamponi positivi, che sono molto più sono più recenti, nel senso che appena viene reso noto il tampone positivo, uno può farsi subito i suoi calcoli e risparmia una settimana. E quindi il discorso è un po' tutto su queste cose qua, ovvero trovare un modo di stimare RT in modo efficace il prima possibile. Non so se mi sono spiegato, sì, è un po' complicato.
No, sì, certo. A me veniva subito in mente una questione, però non so nemmeno se sia pertinente, ma ci provo.
Vai.
Cioè, diciamo che rispetto a un calcolo di questo genere si parte dal presupposto che ogni persona positiva abbia la stessa contagiosità, cosa che invece non è così, dati gli studi che sono usciti rispetto a persone positive che però non sono anche sintomatiche, che però non sono per niente contagiose, mentre invece ci sarebbero questi super contagiosi che ti contagiano, insomma, tantissimo. Quindi, cioè, mi chiedo se appunto, cioè, se l'algoritmo non possa fallire anche a cercare di rappresentare questa cosa qua, ovvero, cioè, non è detto che a un positivo corrispondano tot contagi.
Assolutamente vero, però uno lo fa da un punto di vista statistico, ovvero considerando centinaia di migliaia di contagi. Allora, ad esempio, quello che tu dici è vero, nel senso che molti hanno affermato che probabilmente l'80% dei contagi viene dal 20% dei contagiati, cioè ci sono persone che o situazioni che sono molto più contagiose, quindi magari una persona, non so, adesso per dire, il coro, andare a cantare in un coro è una cosa molto rischiosa perché tutti mettono un sacco di aerosol. È evidente che quindi delle persone che frequentano i cori hanno molta più possibilità di infettare le persone di uno che non ci va, a parte le differenze cliniche. Però cosa succede? Che questa frazione di persone più contagiose, di eventi più contagiosi, non cambia col tempo fondamentalmente. E quindi statisticamente questo indice rimane comunque affidabile per farti capire se in un certo momento sei molto contagioso o poco contagioso. Se invece avessi una sola persona, questo indice non mi serve a niente. Cioè, questo indice non mi aiuta a dire, ah, tu ti sei contagiato, vedrai che contagia un'altra persona. Perché magari lui non contagia nessuno e un altro ne contagia quattro. Sì, certo. Quindi bisogna sempre prendere tutto statisticamente.
Sì, quindi insomma funziona sui grandi numeri. Ecco,
diciamo. Sì, esatto, esattamente, sì, solo sui grandi numeri.
Ecco, a proposito di quello che dici, insomma, che al coro saremo tutti in pericolo, quali sono ad oggi i luoghi che ancora possono costituire potenzialmente dei focolai più grossi, più probabili, più rischiosi? Ah.
Allora, la contagiosità dipende da questioni molto banali, ovvero da quanto ricambio. Allora, prima di tutto all'aperto è molto meno problematico che al chiuso, si calcola 10-20 volte meno pericoloso stare all'aperto. Negli ambienti chiusi dipende da quante persone sono nell'ambiente chiuso, qual è il ricambio d'aria e quanto tempo le persone passano all'interno dell'ambiente e l'attività. Ovvero, ad esempio, se una classe, ad esempio, se stanno tutti zitti è diverso da una classe che invece parlano tutti, perché l'emissione d'aerosol dipende proprio dal parlare o dall'urlare o dal cantare. Hanno fatto dei calcoli che tengono conto di queste cose qua, ovvero ti dicono qual è il rischio di stare un'ora al ristorante. Allora, al ristorante tu stai senza mascherina, l'occupazione è di 4 persone per metro cubo, e quindi se c'è un contagioso, se c'è un certo ricambio d'aria, il tuo rischio è X. Se stai in una classe, nella classe hanno tutti la mascherina, però per 5 ore il ricambio d'aria magari è meno buono o più buono, e quindi le cose si possono calcolare un po' in questo modo. Facendo questi calcoli si vede che in verità uno dei luoghi più pericolosi da un punto di vista appunto teorico sono le classi delle scuole superiori, perché gli studenti delle scuole superiori sono quasi adulti, quindi emettono più o meno come gli adulti, e sono 30 persone in uno spazio chiuso per 5 ore. E quindi questa cosa qua, se uno va a vedere, è più pericolosa che invece andare al supermercato per un'ora. Perché magari il supermercato c'è un certo quantitativo di gente, ma io ci sto molto meno tempo. E quindi andando a fare questi calcoli si vede, tra l'altro, bizzarramente, che alcune cose chiuse sono meno rischiose della scuola. Per dire, un museo è molto meno rischioso della scuola se io contingento gli ingressi al 50%. Perché ovviamente il museo ha spazi molto ampi, la gente è molto distante, e quindi c'è molta aria per metro cubo, anche il cinema, un luogo dove tutti stanno zitti, le persone sono distanziate, tutti la mascherina, è meno pericoloso di una classe dove l'affollamento è maggiore. Quindi al momento i problemi che vediamo o derivano dalla scuola o anche ovviamente dal grande buco nero dei luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro sono terrificantemente diversi e purtroppo, come va detto, manca la volontà politica di controllarli. Perché purtroppo sia sulla scuola che sui luoghi di lavoro non esistono dati affidabili e sistematici che ci dicano il rischio vero, non solo sui calcoli, di ogni luogo in base all'affollamento e alla caratteristica del posto.
Sì, tu ti sei esposto molto su questo tema della scuola, anche a livello pubblico, comunque sulle tue pagine, dicendo appunto quello che ci dicevi adesso, no? Che la scuola superiore non è un luogo sicuro e Quindi non lo so, diciamo a prescindere da quello che uno pensa sull'istituzione scolastica, non pensi che diciamo la chiusura delle scuole piuttosto che la loro messa in sicurezza anche da un punto di vista sanitario sia un po' un rimosso in un certo senso della gestione politica attuale, nel senso che ci dobbiamo ricordare che sì, è vero, la sicurezza, ma che cosa significa sicurezza? Significa starsene chiusi nelle proprie case con le famiglie davanti a uno schermo con dei problemi che sorgeranno rispetto al benessere di questi ragazzi e di queste ragazze per il fatto di condurre una vita così alienante in questo momento, posto che non che la scuola non sia alienante in determinate sue forme, però comunque è sempre anche un luogo che porta con sé delle contraddizioni, è un luogo in cui ci si può incontrare, è possibile attuare uno scambio e non solo di virus.
Sono assolutamente d'accordo. Io tra l'altro appunto, intanto lo devo dire, io ho due figli, i quali adesso sono i didattici a distanza e vedo bene, a parte appunto le questioni sull'apprendimento, il fatto che comunque sia anche quella poca socialità gli fa meglio che starsene a casa. Il problema ovviamente qual è? È come dici tu, il grande rimosso. Cioè le scuole intrinsecamente hanno questi problemi che abbiamo detto, sono luoghi chiusi che richiedono quindi delle attenzioni specifiche. Purtroppo si è diffusa la leggenda che le scuole invece sono sicure, comunque. Cioè sono sicure anche se non ci faccio nessuna misura. Che è un po' il messaggio di questi articoli che sono usciti adesso, che vi dicono sui dati di settembre-ottobre che le scuole sono sicure a marzo con la variante inglese, ovvero si è creata questa leggenda che sulle scuole non c'è bisogno di investire, non c'è bisogno di metterle in sicurezza perché sono già sicure. E invece la cosa da fare è proprio il contrario, ovvero prima di tutto prendere i dati sul contagio scolastico e renderli pubblici, perché è fondamentale per una cittadinanza informata avere accesso ai dati e capire, no, tramite anche il titolo di scienza del cittadino, di capire cosa sta succedendo. E seconda cosa, con i dati io sarei in grado di capire non solo se le scuole sono effettivamente il veicolo di contagio o meno, ma anche quali scuole, perché le scuole di nuovo non sono tutte uguali. Intanto uno sente la persona che ha una bellissima casa in centro che dice: nella mia scuola non c'è stato neanche un contagio, poi vai a vedere la scuola e vedi che la sua cubatura è la doppia della scuola che sta alle Vallette. Quindi anche lì, in questo modo qua, a sentimento, la gente non si rende conto della differenza enorme che c'è nelle varie tipi di scuola. Ci vorrebbero i dati. E questo fatto che i dati non sono stati presi e non sono pubblici, nel senso che noi adesso sappiamo i dati fino al 7 novembre e basta, è una cosa che è veramente più assurda, perché c'è modo di rispondere alla domanda. Cioè c'è modo di rispondere alla domanda se la scuola è a rischio e quanto lo è. Manca la volontà politica di prendere i dati. E questo è estremamente grave, perché in questo modo qua siamo esposti a gente che ti dice è assolutamente sicura e quindi è la scusa per non metterci neanche un euro. In altri paesi, ad esempio, stanno impiantando degli impianti di ventilazione per la depurazione dell'aria, che non serviranno solo per la pandemia, anche perché voi sapete bene che le scuole sono il luogo dove pigliate tutte le malattie, l'influenza, il morbillo, eccetera. Se io metto degli impianti di ventilazione, le scuole saranno più sicure sempre d'ora in poi, e quindi rendono un luogo che è assolutamente più